Allora, riprendiamo il nostro percorso di riflessioni su questo tema estremamente importante, l'Eucaristia, e in modo particolare l'Eucaristia nella Sacra Scrittura, nella Bibbia. Abbiamo visto le volte scorse, abbiamo visto i racconti che troviamo nei Vangeli sinottici sull'Eucaristia, i racconti cosiddetti dell'istituzione dell'Eucaristia, le parole di Gesù sul pane e sul vino nell'ultima cena, e abbiamo visto anche San Paolo nella prima lettera ai Corinzi che ci riporta quei dati. La volta scorsa abbiamo approfondito un po' il discorso cercando le radici di questo grande mistero all'interno dell'Antico Testamento, seguendo un po', immaginando di seguire un po' la riflessione che hanno fatto probabilmente gli Apostoli quando da ebrei e da cristiani hanno cominciato a domandarsi: ma tutto quello che c'era prima, che valore ha, che senso ha nei riguardi, come può aiutarci a capire meglio quel mistero così grande, quelle parole così importanti che Gesù ha pronunciato sul pane e sul vino. Adesso facciamo un altro passo cerchiamo di vedere questa sera, di riflettere un pochettino insieme su come un altro evangelista, Giovanni, ci presenta questo mistero. Diciamo anzitutto che Giovanni, lo troviamo nel capitolo sesto, la riflessione di Giovanni, diciamo che Giovanni è l'unico evangelista che non ci riporta il racconto dell'ultima cena così come ce lo riportano i sinottici. In Giovanni non troviamo il racconto di quello che viene considerato l'istituzione dell'Eucaristia. Voi sapete che il Vangelo di Giovanni è l'ultimo Vangelo ad essere stato scritto. Siamo ormai in un periodo relativamente tardo, siamo verso la fine del primo secolo, quindi siamo intorno prima del 100 probabilmente, e Giovanni nel suo Vangelo sembra affrontare quasi tematiche, problematiche diverse rispetto a quello che presentano i sinottici, anche se lo schema tutto sommato è lo stesso. No, si parte da Giovanni Battista, dalla vita pubblica di Gesù, poi si arriva ai racconti della passione e della crocifissione. Però in Giovanni troviamo altri racconti che non troviamo nei sinottici. Qualcuno molto maldestramente ha ipotizzato che Giovanni abbia scritto il suo Vangelo per completare ciò che mancava ai sinottici. È meglio non commentare questa ipotesi. Ogni evangelista scrive il Vangelo e lo scrive in modo pieno e completo, perché lo scrive con una idea che ha in mente, vuole presentare qualche cosa, vuole presentare qualcuno, vuole presentare Cristo e lo vuole presentare dal suo punto di vista. Ecco perché ne abbiamo quattro. Quindi l'opera di Giovanni non va sicuramente a completare nulla, fa una riflessione diversa, e la riflessione che Giovanni fa sui misteri e sulla vita di Gesù è una riflessione, dicevo, che si colloca alla fine del primo secolo, quando ormai alcune verità, alcune prassi erano consolidate. Cioè, mentre gli altri evangelisti probabilmente avevano la necessità di motivare, di fondare, di giustificare in qualche modo ciò che veniva fatto, ricordiamoci che prima c'è la vita della comunità e poi nascono i Vangeli. Le comunità non nascono da uno scritto, prima c'è la vita e poi da questa vita vissuta gli evangelisti scrivono i Vangeli. Ecco, nel periodo di Giovanni probabilmente l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica, così come l'abbiamo pensata e descritta l'altra volta, probabilmente era un fatto assodato. Quindi Giovanni non ha sentito l'esigenza di riportare le parole di Gesù sul calice e sul pane. Magari ha presentato la lavanda dei piedi, che hanno significato e che danno anche significato e senso anche all'Eucaristia. O magari ha approfondito il dato eucaristico magari in questo discorso, nel capitolo sesto, dove Gesù si presenta come il pane di vita, il pane che discende dal cielo. E questo Giovanni, a livello generale, lo fa non soltanto con l'Eucaristia, lo fa in realtà un po' con tutti i sacramenti. Qualcuno ha ipotizzato che Giovanni non tratta i sacramenti così come gli altri evangelisti. È lo stesso discorso. Probabilmente a Giovanni non interessa immediatamente l'istituzione, quando Gesù ha istituito quel sacramento. A Giovanni interessa un'altra cosa. Interessa più presentare e approfondire il dato biblico e teologico di quel sacramento. Pensiamo al discorso della rinascita a Nicodemo, rinascere dall'alto. Pensiamo alla Samaritana, l'acqua viva. Non sono forse queste tutte riflessioni ulteriori su quello che potremmo chiamare il battesimo, per esempio? Ecco, in questo Giovanni ci è maestro. Quindi quello che noi questa sera troveremo nel Vangelo di Giovanni non è tanto la problematica dell'istituzione, il significato di quelle parole specifiche, ma è una riflessione molto ampia su diversi aspetti collegati appunto con l'Eucaristia. Quindi c'è da lavorarci sopra. Quindi aspetti che magari a prima vista sembrano estranei, dice ma cosa c'entra questo? Perché noi siamo abituati a pensare all'Eucaristia, a quelle parole sul calice, a quel gesto che Gesù ha fatto. Giovanni non ne parla, ma propone delle riflessioni ulteriori. E noi cercheremo di capire queste riflessioni e di farle nostre per quanto è possibile. Se avete la Bibbia, è bene averla davanti, perché questa sera leggeremo questo brano, dal capitolo sesto, dal versetto 22 al versetto 29, lo leggeremo e man mano faremo un commento a questo testo. Allora, tutto questo brano lo possiamo dividere in tre parti, capitolo sesto dal versetto 22 al 69. Lo possiamo dividere in tre parti. Abbiamo una prima parte introduttiva, che potremmo chiamare alla ricerca di Gesù, poi lo vedremo con calma, no? La folla che si mette alla ricerca di Gesù. Poi abbiamo la seconda parte, che è il corpo centrale di questo brano, è quello più ampio, è il discorso che che Gesù svolge, il dialogo che Gesù ha a Cafarnao con la folla e poi con i giudei. Questo discorso si svolge proprio come un dialogo. Ci sono sei, sette domande che vengono fatte a Gesù e Gesù risponde a queste domande. Nel rispondere a queste domande che gli interlocutori gli pongono, ogni volta Gesù, in questo caso Giovanni l'Evangelista, approfondisce qualcosa di questo discorso. Sull'Eucaristia, che non viene mai nominata, no? Il discorso sul pane e il discorso sul vino. Questo discorso che viene svolto a Cafarnao, dal versetto 25 al versetto 59, può essere a sua volta diviso in tre parti. Abbiamo una prima parte dove si parla dei segni che Gesù compie, poi vedremo che cosa significa, e la relazione di questi segni con la fede. Poi abbiamo, e sono i versetti 25 e 40, poi dai versetti 41-51 c'è tutto un discorso sul pane disceso dal cielo. E c'è tutta una relazione, se volete, tra la manna, che era considerato il pane disceso dal cielo, e Gesù che si presenta come il pane vero disceso dal cielo. Vedremo anche questo. Fino all'ultima parte di questo corpo centrale, i versetti 52 e 59, dove si parla non più tanto del pane, ma della carne e del sangue. Abbiamo un ulteriore approfondimento qui. Poi l'ultima parte di questo brano è la crisi, presenta la crisi, cioè dopo questo discorso che Gesù ha fatto, chi lo ascolta va in crisi. Si crea una crisi molto forte all'interno sia dell'uditorio in generale, ma anche all'interno delle persone più strette, i discepoli. A questa crisi c'è Pietro che dà la sua risposta. E arriveremo anche a questo. Quindi questo è il brano, questo è il percorso che ci proponiamo di fare questa sera. Con la Bibbia in mano, chi ce l'ha, così leggiamo mano a mano. Allora, partiamo dal primo blocco. Il primo blocco, dicevamo, l'abbiamo intitolato Alla ricerca di Gesù. E questa prima parte, i versetti 22 e 24 soprattutto, preparano un po' quello che è l'ambiente, se volete, la scena dove si va a svolgere tutto il resto. Che cosa era successo praticamente? Bisogna capire cosa era successo immediatamente prima. Immediatamente prima l'evangelista Giovanni ha presentato Gesù, seguito dalle folle, che predicava, aveva compiuto ancora prima gesti sempre che Giovanni chiama segni. Tenete presente che per Giovanni non esistono miracoli, o perlomeno le azioni straordinarie di Gesù Giovanni non li chiama miracoli, al contrario di Marco, per esempio, che interessano i miracoli per dimostrare la potenza di Gesù. Per Giovanni tutto ciò che Gesù compie di straordinario è un segno, quindi vengono chiamati segni. E che cosa era successo immediatamente prima? Qual era il segno che Gesù aveva dato? Dicevo, la folla seguiva Gesù, a un certo punto verso questa folla Gesù ha quasi una certa compassione perché era ora di mangiare. Dovevano essere sfamati. C'era lì un ragazzo, la storia la sappiamo, no? Che aveva 5 pani d'orzo e 2 pesci, e con quei 5 pani d'orzo e 2 pesci Gesù sfama da mangiare a questa folla, e in abbondanza, tanto che ne avanzano addirittura 12 seste. Questo è quello che era successo. La folla entusiasta di quello che Gesù aveva compiuto lo cerca per farlo re. Gesù, avendo saputo questo, si ritira da solo, dice il testo, si ritira da solo, quindi nemmeno gli apostoli, nemmeno quelli più stretti, su un monte, cioè quasi si dà alla fuga. Gli apostoli, uno si aspetterebbe che seguissero Gesù, se ne va, andiamo a vedere che cosa succede. Gli apostoli probabilmente anche loro rimasti un po' male per il fatto che Gesù aveva rifiutato questo onore, no? Questo ruolo di diventare re, di essere così potente, dice l'Evangelista, salirono sulla barca da soli, solo lui e solo loro, e si diressero verso la città di Cafarnao. Durante la notte, dopo che stavano faticosamente remando, durante la notte Gesù, camminando sulle acque, si presenta a loro, che vedono un fantasma. D'altra parte è facile vedere un fantasma, no? Quando non conosciamo Gesù è facile scambiarlo per un fantasma. Stavano 5 minuti prima insieme con lui, non avevano capito niente, no? Se ne vanno un po' delusi e chiaramente poi quando lo vedono è un fantasma, era la stessa persona di prima, ma quando non lo capisco è chiaro che è un fantasma. Gesù li rassicura, non temete, sale sulla barca e l'evangelista nota e subito toccarono riva, il porto sicuro. Il testo ci dice, in questi versetti si dice che si ha questa parola, che tutto questo avviene dopo che Gesù fece quel segno, la moltiplicazione di pani, e fece quel segno dopo aver reso grazie. Troviamo questa espressione, poi lo leggiamo. Questa espressione dopo aver reso grazie appunto ci mette in un contesto eucaristico. Non parla immediatamente dell'Eucaristia, ma presi il pane, rese grazie, la pratica liturgica delle comunità giovannee era questo. Gesù rende grazie e distribuisce il pane. Ecco perché questo brano, oltre per il contenuto, no, ma fin dall'inizio, lo possiamo collocare appunto in questo contesto eucaristico, proprio perché l'Evangelista così ce lo presenta. Leggiamo questi versetti. A volte è meglio che parla il testo piuttosto che noi. Il giorno dopo, la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Lui da solo in montagna, i discepoli da soli erano partiti. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Vedete come si diffonde subito la notizia? Se c'è qualcuno che dà da mangiare lo sanno subito tutti. Addirittura partono da Tiberiade. Tiberiade, diciamo, è una città pagana, è fondata da uno dei figli di Erode in onore di Tiberio. Una città pagana, e da lì partono, dice, andiamo, lì si mangia, lì si mangia. E arrivano lì. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarno, alla ricerca di Gesù. Diciamo che la folla, più dei discepoli, rimane sconcertata. Rimane sconcertata di che cosa? Avevano davanti Gesù, che aveva fatto quel segno, addirittura avevano chiamato gli altri, poi a un certo punto non lo riconoscono più, cioè non lo trovano più. E qui forse già c'è una riflessione che Giovanni è molto sottile, che vuole farci fare. Quando la comunità si separa dal Maestro, si separa dal Signore, diventa difficile anche per gli altri trovare Gesù. Finché Gesù e i discepoli sono stati insieme, si è compiuto il miracolo, il segno, si è compiuto quel gesto di donazione del pane. Nel momento in cui la comunità non riconosce, parlo degli apostoli, i discepoli stretti, non riconosce più Gesù e sono soli e soli, anche gli altri hanno senso di smarrimento. Quando la comunità in Gesù vede un fantasma, non vede colui che aveva spezzato i pani, vede un fantasma, figuriamoci gli altri cosa debbono vedere. E questa, diciamo, è una riflessione molto sottile che noi possiamo fare su questo brano, su questa considerazione che fa Giovanni. E il testo dice: salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. È interessante qui che nonostante abbiano capito male, nonostante lo cercavano per farlo re, comunque c'è questo desiderio di ricerca. Questo desiderio di ricerca che Gesù comunque non lascia cadere nel vuoto. Lo vedremo nel corso del testo. Ogni ricerca di Gesù, qualsiasi sia la motivazione, parte da un presupposto positivo, cioè appunto la ricerca. Ma è altrettanto vero che qualsiasi ricerca, sia quella delle folle, sia quella delle persone più strette, i discepoli, ha bisogno di essere purificata. Perché la ricerca, la folla si mette alla ricerca di Gesù per farlo re. Gesù, lo vedremo, si lascia cercare e trovare e purifica le intenzioni che sia la folla, sia i discepoli hanno. E questo è importante anche per noi. Quando noi ci accostiamo ai sacramenti, ci accostiamo all'Eucaristia, ci accostiamo alla preghiera, alla lettura della Sacra Scrittura, alla meditazione, eccetera, in realtà facciamo questo. Cerchiamo Gesù, ma dobbiamo avere la coscienza che la mia ricerca sempre ha bisogno di essere purificata da Gesù. Altrimenti io cerco solo ciò che voglio, non cerco Gesù, cerco un fantasma. Non so se mi sono spiegato. Vado a cercare quello che io ho in mente, quello che io voglio trovare. E se è così, non trovo nulla, trovo un fantasma. Però Gesù raccoglie questo discorso della ricerca e si lascia trovare. Si lascia trovare prima dalla folla nel discorso e poi dagli stessi giudei. Noi nel discorso troveremo queste due gruppi di persone che parlano Gesù. Il dialogo inizia al versetto 25. La folla cerca Gesù e il versetto 25 dice: lo trovarono. Gesù si lascia trovare. Guardate il contrasto. Prima Gesù lo cercavano per farlo re, Gesù era fuggito sul monte, si era rifugiato su un monte. Adesso, proprio per questo discorso di una ricerca che deve essere purificata, Gesù si lascia trovare. Si lascia trovare e la domanda che la folla pone a Gesù è questa: Rabbi, quando sei venuto qua? Certo, no. Hai fatto il miracolo prima, adesso spiegaci come hai fatto ad arrivare così in fretta da quest'altra parte. Cioè, cerchiamo ancora qualche cosa di eclatante, qualcosa di importante. Notate l'espressione Rabbi, maestro, non c'è scritto Signore. Ci si avvicina a Gesù considerandolo un maestro. Quante volte l'abbiamo sentita questa frase anche dai nostri amici, no? Sì, per me Gesù è un maestro di vita, no? È una persona da ammirare, perché quello che ha fatto, quello che ha detto è perfetto, no? È preciso. Però resta sempre un maestro, un maestro che insegna. C'è molto cammino ancora da fare per Giovanni. E infatti Gesù cosa fa? Come al solito in Giovanni, no? C'è la domanda e Gesù non risponde. Gesù non risponde. Accoglie la domanda, ma la risposta che dà non è a questa domanda. Gesù inizia la purificazione. Voi mi avete fatto una domanda e io adesso vi chiedo di capire voi stessi il perché mi state cercando. Quindi la risposta non la dà Gesù, ma Gesù propone ai discepoli quello che potremmo chiamare un percorso di fede. Scusate, ai discepoli, alla folla, di fare un percorso di fede. In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Voi mi cercate non perché avete capito il significato di quello che io ho fatto. Voi mi cercate perché vi siete riempiti lo stomaco. È un problema di pancia. Viene in mente nelle nostre parrocchie, non so se anche qui a Cerveteri si usa, però da noi si usa spesso, si fanno le feste di quartiere o la festa parrocchiale, no? E si finisce sempre a tarallucce e vino, nel senso salsicce alla brace, eccetera, no? Allora, quando si fanno queste feste, generalmente c'è un pienone che non finisce più, no? Non bastano mai le sedie, i tavoli, eccetera, 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 così. Poi, passata, riempita la pancia, ci si ritrova sempre quei quattro gatti, no? A riempire le ceste avanzate, diciamo così. Comunque, il problema non è un problema di pancia, il problema è capire il segno. Il problema non è, Gesù dice, il problema non è che io ho moltiplicato quei pani. Il problema è che dovete capire che cos'è quel segno. Nel segno bisogna entrarci, bisogna farlo proprio. Non è un problema di andare la domenica a messa e di ricevere l'Eucaristia. E così ho soddisfatto tutti i precetti di questo mondo. È necessario entrare nel senso, nel contenuto di questo segno. E per entrare nel segno, per capire il segno, l'unico chiavistello, l'unica chiave è la fede. È la fede. Quindi la moltiplicazione di pane non è un problema di pancia. È un problema di fede, perché solo la fede mi aiuta ad entrare e a capire la portata di quel segno, a capire qual è il contenuto di quel segno. Quel pane, quei cinque pani d'orzo che Gesù spezza e dà, è Lui stesso. È Lui stesso, e Lui non si riceve senza fede. Questo è un discorso che approfondirà più avanti Giovanni. Il pane è un segno che esprime l'amore che in quel gesto è contenuto. In quel gesto della moltiplicazione di pani è contenuto l'amore di chi lo ha spezzato e lo ha dato. Ecco, questo è il percorso da fare, è il percorso che Gesù invita. E allora, leggiamo, versetto 27, datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Allora, qui c'è un invito molto forte di Gesù. E dice così, dice, datevi da fare, potremmo tradurlo, lavorate. Tutti noi ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare per portare a casa la pagnotta, così si dice, no? Ecco, Gesù qui dice, bisogna fare lo stesso lavoro. Come vi alzate la mattina e andate a lavorare giustamente per il pane che serve quotidiano, qui ci sarebbe tutto un discorso da fare, per il pane quotidiano, così dovete lavorare per procurarvi il pane che dura per la vita. Quindi il pane che Gesù ci dà non è solo un dono, perché poi dice: questo pane è quello che vi dà il Figlio dell'uomo, ve lo dà il Figlio dell'uomo perché sul Figlio dell'uomo Dio ha posto il suo sigillo. Quindi sicuramente è un dono, ma bisogna lavorare per poterlo desiderare. Le cose regalate sono sempre poco apprezzate. Bisogna guadagnarselo quel pane. C'è da lavorare. E la folla capisce molto bene, lavorare per guadagnarsi l'alimento, l'alimento che dura per la vita. La folla capisce molto bene che bisogna lavorare. Infatti, cosa chiede la folla? La folla, scusate, questo è, sì, è il dono, abbiamo parlato del lavorare, perché bisogna desiderarlo, nella consapevolezza che questo pane che viene dato è anche dono, dono del Figlio dell'uomo. Anche qui è molto sottile in Giovanni, Figlio dell'uomo, lo teniamo presente, perché sul Figlio dell'uomo il Padre ha posto il suo sigillo. Ora nella teologia giovannea, è un po' complicato Giovanni, però nella teologia giovannea il sigillo è lo Spirito Santo. E qui c'è un altro elemento che entra in gioco. Quindi bisogna darsi da fare, bisogna lavorare, ma bisogna essere anche aperti a questo dono che mi viene appunto dallo Spirito. Guardate, sembrano cose, non so se facili o difficili, però la tentazione che noi abbiamo tutti come uomini è duplice. Una è un po' uno scaricabarile. Una è quella di dire: io sono quello che mi guadagno. Quindi io mi sono fatto, anche all'interno della comunità, no? Io mi sono fatto perché ho partecipato ai corsi, ho fatto questo, eccetera, no? E ho studiato, ho fatto la scuola di teologia, e ho imparato questo e ho lavorato. E rischio di non apprezzare, di non aprire l'altra parte di discorso, che tutto quello che io ho è perché, no, mi è stato dato la docilità allo Spirito. E quindi non mi realizzo, non è questa la strada. Dall'altra parte c'è chi invece si limita ad affidarsi a Dio. Dice: ma mica poco affidarsi a Dio. No, ma affidarsi a Dio ci sono tanti modi, no? Vabbè, ma ci penserà Dio. Sì, e io me ne lavo le mani, cioè una scusa per potersene lavare le mani, una scusa per non impegnarsi in prima persona. Qui Gesù mette insieme le due cose: bisogna lavorare e bisogna essere aperti a questo dono. Io lavoro per guadagnarmi l'Eucaristia, poi vedremo di che lavoro si tratta, ma so che quel dono è dono dello Spirito, e in quanto dono dello Spirito produrrà degli effetti che Giovanni ci dirà più avanti. Andiamo avanti. Gli interlocutori che sentono questo e hanno capito molto bene che bisogna lavorare, e giustamente, molto contenti anche, domandano a Gesù: bene, dicci quali opere dobbiamo fare. No, se il parroco vi domanda: bisogna lavorare per la parrocchia, la prima cosa, bene, che dobbiamo fare? C'è da fare catechismo, c'è da organizzare la festa, facciamo le pulizie in chiesa, facciamo questo. Perché? Perché noi siamo abituati così. Ci sono quali opere? Faccio questo perché Dio mi chiede di fare questo. Guai a voi se non venite più ad aiutare il parroco, Però capite, no? C'è questo. Gesù sposta l'attenzione, sposta ancora una domanda, non risponde a questa domanda. Non dice quali riti dobbiamo fare, mettiamoci a mentalità dei giudei, quali sono i sacrifici che dobbiamo fare, quali le opere. Gesù sposta l'attenzione, non le opere, ma l'opera di Dio. Ce n'è una, non ci sono le opere da compiere. Le opere da compiere sono solo conseguenza di quest'opera di Dio. Una pulce nell'orecchio. L'opera di Dio è perché la fa Dio o perché è Dio che me la chiede. Qui non è specificato, a doppio senso. L'opera di Dio è perché la fa Dio, quest'opera, o è l'opera che Dio mi chiede di realizzare? Rispondete ognuno per conto vostro. Quindi non si tratta di fare delle opere religiose, di aumentare le opere una a fianco all'altra. L'opera di Dio è una sola. Questa è l'opera di Dio. Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Non ce ne sono altre. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Si tratta della fede. Si tratta della fede. Questo è il lavoro che Dio vuole. Questo è il lavoro. Il lavoro è dare la propria adesione in modo permanente, definitivo, a Gesù, il figlio dell'uomo, al suo inviato. E guardate, anche qui Giovanni sembra quasi rovesciare le cose, no, ma è molto forte. Noi siamo abituati a pensare in un altro verso, no? Gesù ci porta a Dio. Noi pensiamo in questo modo. Qui Giovanni ci dice una cosa che va nell'altro verso. Cosa vuole Dio? Poi lo specificherà meglio più avanti anche. Cosa vuole Dio? Che crediamo in Gesù. Che crediamo in Gesù. È quasi che Dio indichi Gesù, Dio Padre, indichi Gesù come la meta della fede dell'uomo. Guardate, lo diciamo adesso, poi ci ritorneremo perché Giovanni ci ritorna su questi discorsi. Credere in Dio è troppo facile, perché Dio non lo vediamo, non lo tocchiamo, ce lo facciamo a nostra misura, a nostra immagine e somiglianza. Dio, tutto sommato, sta un po' al di là delle nuvole, nel nostro immaginario, tant'è vero che quando pensiamo a Dio guardiamo in cielo, E quando pensiamo a Gesù, invece, guardiamo un po' più in orizzontale. La fede in Gesù ci costringe ad avere lo sguardo in orizzontale. Figlio dell'uomo lo chiama Giovanni. Quindi è una realtà concreta, reale, con la quale l'uomo si confronta tu per tu. Un qualcuno che ha camminato su queste strade, ha calpestato questa terra, si è confrontato con gli uomini concreti, veri. E non è possibile manipolarlo o immaginarcelo biondo con gli occhi azzurri. E magari con le mani belle lisce e levicate, no? Perché se siamo concreti dobbiamo pensare sul concreto. E allora è qualcosa che ripeto sempre. E allora forse è il caso di dire che non è vero, capitemi che voglio dire, che Gesù è uguale a Dio. È vero che Dio è uguale a Gesù. Voglio sapere chi è Dio? Devo guardare Gesù. Voglio sapere come la pensa Dio? Devo capire come la pensa Gesù. Devo sapere cosa Dio vuole da me? Devo vedere ciò che Gesù ha fatto. È troppo facile, è troppo comodo. Dio mi ha chiesto. Dio chiede al Figlio. Capite? Il confronto non si fa con l'idea che noi abbiamo di Dio, ma la fede in colui che Egli ha mandato, l'adesione. Questa è l'opera di Dio. Allora l'opera di Dio, no, è l'opera che Dio compie o è l'opera che noi che dobbiamo compiere noi? È tutte e due. L'opera che noi dobbiamo compiere, il lavoro è proprio questo, riconoscere in Gesù questo Dio che mi salva, che mi ama, eccetera, e che mi ama come ha amato Gesù, e che mi ama come ha amato Gesù, non in modo diverso. Guardate, come mi devo comportare in questa situazione da cristiano? Quante volte ce lo domandiamo? Bisogna guardare come si è comportato Gesù, ma i tempi sono diversi, ma l'uomo è sempre lo stesso. Peccatore, esule, malato, egoista, buono, eccetera. Gesù ha incontrato tutti. Questa è l'opera di Dio. Quindi Gesù vuole, l'opera di Dio è questa, il lavoro che noi dobbiamo fare, ma nello stesso tempo è l'opera di Dio perché Dio ci indica Gesù come il punto di realizzazione, il punto a cui l'uomo realizza se stesso, si aderisce. Quindi anche Dio fa questo lavoro, quello di indicarci Gesù. Questo è l'unico lavoro, dice Giovanni, che ci procura la vita eterna. Che ci procura la vita eterna. E andiamo avanti. Vedete, anche all'epoca, no, erano ben disposti, se Gesù avesse detto da rabbi, da maestro, da profeta, come era considerato e come lo consideriamo noi, se Gesù avesse detto, va bene, allora se volete fare le opere di Dio, fate questo, questo, questo e quest'altro, no? Sarebbero stati tutti felici e contenti, no? Perché si aggiungevano opere e altre opere. Ma quello significa considerare Gesù un profeta, significa considerarlo un maestro, ma Gesù non è e non vuole essere un maestro e un profeta. Gesù è la vita, Gesù è la realizzazione dell'uomo. Gesù non chiede all'uomo cose straordinarie, la perfezione. Mi viene in mente il racconto del giovane ricco. Lo sapete, no? Il giovane ricco va da Gesù e gli domanda, maestro buono, maestro. Aggiunge buono, però sempre maestro. Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti. Questo giovane tutto felice, no? Dice... Ma fin dalla nascita io osservo i comandamenti. Dimmi qualche altra cosa che debbo fare. Io sono disposto, perché sono venuto a chiederlo, sono disposto a fare qualche altra cosa. E Gesù usa questa espressione, se vuoi essere perfetto. Ecco, immagino il giovane ricco che dice, adesso mi dice che cosa debbo fare. Vendi tutto, dallo ai poveri, vieni e seguimi. E l'evangelista commenta, se ne andò via triste, perché, non perché non voleva dare le cose ai poveri, non lo sappiamo, no? Ma se ne andò via triste, secondo me, perché Gesù non gli aveva detto che cosa doveva fare. Lui voleva fare qualche altra cosa, no? Per essere perfetto. E Gesù invece gli ha detto che la perfezione sta in quello che lui ha fatto, nel dono d'amore. Non è questione di essere mendicanti, Vendi tutto, cioè vendi il tuo orgoglio, no? Cosa devo fare per avere, no? Dai via tutto questo. Vendi il tuo orgoglio, dallo via, il tuo autoreferenziarti, no? e dà le pori e vieni e seguimi, cioè dai l'adesione. Ecco, la perfezione sta in questo. La perfezione sta non nell'acquistare qualche cosa, ma nello spogliarsi per aderire. E sembra che non abbiamo fatto niente quando ha fatto questo, e quindi ci sentiamo un po' la bocca asciutta. Invece quando facciamo delle grandi opere, no, siamo tutti felici e contenti, però forse manca, a volte manca questo. A questo punto gli interlocutori di Gesù, visto che lui aveva alzato un po', secondo loro, un po' il tono, gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Ancora un altro segno, non era bastato quello di prima. Quale opera, vedete come ritorna, fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Un pane dal cielo, la manna era considerata un pane dal cielo, se leggete queste citazioni, Neemia, Esodo, Numeri, eccetera, troviamo questa espressione. Allora che cosa ci aspettiamo noi da Gesù? Ci aspettiamo perché mi dia qualche garanzia, no? Ci aspettiamo che faccia qualche cosa di importante. Mosè nel deserto è riuscito a darci la manna, un pane dal cielo, per gli ebrei era un dono di Dio, no? Avuto grazie a Mosè, hanno visto questa, poi l'abbiamo detto l'altra volta, no? È semplicemente una secrezione di un albero, punto di un insetto, eccetera. Però era un pane dal cielo. Quindi questo è lo, tu che cosa fai? Mostraci che sei più grande di Mosè. Ma è interessante anche notare che per gli ebrei il pane che scende dal cielo non è solo la manna, ma il pane che scende dal cielo è anche la legge. La legge. E quindi l'osservanza della legge significava appunto accettare questo pane. E ritorniamo ancora una volta, la legge mi dice quali cose io debbo compiere, quali cose io debbo fare. E poi c'è un altro problema, anche qui molto attuale, no? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. Non si erano accorti che loro parlano dei loro padri e Gesù parla del padre. Ma guardate che questo, dicevo, è molto attuale. E è una frase che si ripete costantemente nelle nostre comunità parrocchiali. Ma si è fatto sempre così. Sono anni che si fa così. Da quando c'era, no? Si è fatto sempre in questo modo e adesso, quello che fanno, attaccati alle stirpi, attaccati, si rifugiano in un passato e non sanno cogliere quella che è la novità. Ma anche qui vedete, no? Giovanni sotto sotto il rimprovero, dice: ma è possibile che non capiamo che Dio è nuovo ogni giorno? Ogni istante, che Dio è fantasia, che Dio è inventiva, che Dio non è mai uguale a se stesso, che Dio è capace di reinventarsi il rapporto con ognuno di noi, con la nostra comunità, in modo diverso ogni istante. È possibile che non si riesce a capire, no, Giovanni, a queste persone, a noi, no, dice, che anche i rapporti tra di voi devono essere improntati allo stesso modo. Pensiamoci, guardiamo gli altri sempre, guardiamo gli altri in modo singolo, l'altro che mi sta davanti, guardo Maria sempre allo stesso modo. Sono 10 anni che la conosco e per me è schedata. Guardo il parroco sempre allo stesso modo. Guardo quel catechista, sempre ci rifugiamo in questo passato. Guardo mio marito, guardo i miei figli, eccetera. Non siamo capaci, come non lo erano coloro che ascoltavano Gesù, spesso non siamo capaci di essere aperti alla novità, di capire che questo Dio è capace di rinnovare tutto. E noi non riusciamo a farci rinnovare gli occhi. Ci rifugiamo sempre in un passato che è morto, che non c'è più. L'Apocalisse ha un'espressione di Gesù, della passione e risurrezione di Gesù, tremenda. Gesù parla e dice: io fui morto, fui. Passato proprio di quelli, ma ora vivo per sempre, presente e futuro. Quasi a dire, lasciamo dietro le spalle questo passato, c'è il presente, c'è l'oggi. E allora se io sono aperto a questa inventiva, a questa fantasia di Dio, allora anche il rapporto con l'altro, con quella Maria che io ho davanti, con quel Giuseppe che ho a fianco, non volevo dire Maria e Giuseppe, i primi nomi che mi sono venuti in mente, no? Così, probabilmente, no? Riuscirò a vederli come li vede Gesù, ma anche, oltre gli altri, anche il mio rapporto con Dio, che magari non si limita più a quelle quattro preghiere, con tutto il rispetto, no? Non voglio discriminare niente e nessuno, no? Per dire, però abitudinarie, eccetera, eccetera, no? Ma veramente c'è un rapporto di inventiva e di fantasia. Quello della legge l'abbiamo detto. La risposta di Gesù, dicevamo, no? È questa, è tagliente. Gesù è l'alimento, rispose Gesù, in verità, poi questo in verità è proprio solenne, no? Amen, amen. No, Gesù, quando inizia con questo discorso, con queste parole, significa che sta dicendo una cosa proprio sulla quale c'è poco da discutere. In verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Anche qui facciamo caso a questa espressione. In verità vi dico, non Mosè vi ha dato, passato, il pane dal cielo. Quasi a dire, chi è che si rifugia nel passato vive di illusioni. Gli ebrei si rifugiavano, Mosè che ci ha dato, è pura illusione, perché i vostri padri hanno mangiato quel pane e sono morti, dice. Invece c'è un altro pane, è il pane che il Padre mio vi dà, è presente, è attuale, è quello che dicevamo prima. Non c'è un'Eucaristia passata, l'Eucaristia è sempre un oggi. E quel Cristo, quel Dio è sempre diverso. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Dà la vita al mondo. La vita al mondo appunto è la vita definitiva, il pane che dura. Versetto 35. Versetto 34. Allora gli dissero, chiaramente non avendo capito ancora nulla, allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane, sempre questo pane. E allora Gesù fa una ulteriore riflessione. E la riflessione che Gesù fa è quella al versetto 35. Io sono il pane della vita. L'espressione che abbiamo sentito tante volte, e proviamo a guardarla un attimo, lì ci sono, in quella frase ci sono tre parole grandissime. Intanto, letta così, Gesù si presenta come il pane della vita, e va bene. Ma quella frase inizia con la parola io sono. Ora, in Giovanni, io sono, la prima persona singolare all'indicativo del verbo essere, richiama chi? Yahweh. Richiama Yahweh. Yahweh come si presenta nel Rovedo Ardente, è la terza persona singolare del verbo essere. Io sono, quindi, Dio. C'è l'altra parola, pane, e il pane è nutrimento, e c'è l'altra parola, vita. Tre parole che stanno in strettissima relazione. Siccome io sono la vita, se la leggiamo al contrario, siccome io sono la vita, io, essendo vita, sono il nutrimento della tua vita, non del tuo stomaco. Sono il nutrimento della tua vita. E sono il nutrimento della tua vita perché io sono. Perché sono Dio. Quindi vedete, letto un po' la rovescia, non è io sono Dio, quindi ti do da mangiare per il tuo stomaco, in modo che tu viva. No, siccome io sono la vita, il nutrimento che io ti do è il nutrimento per la tua vita, quella eterna. E io posso fare questo, e solo io posso fare questo, perché sono Dio. Allora la riflessione che ci invita a fare Giovanni è se effettivamente abbiamo coscienza che Dio è vita. Perché se è vita, allora è luce. Ed è luce che illumina le tenebre, è luce che illumina il cammino. Se è vita, allora è gioia. E di cristiani musoni ne è piena la terra. Allora è gioia. Se è vita, trasmette voglia di vivere, di ballare, di danzare. Se è vita, sa superare e sa vincere la morte, e quindi sa superare e sa vincere il male che mi sta a fianco, il torto che ho ricevuto e via dicendo, dai. Non andiamo ad approfondire, poi ognuno va a riflettere, no, su questo discorso, se Dio è vita, che cosa può significare per me? Vedete qui, Gesù si era presentato come colui che dava il pane nella moltiplicazione dei pani, adesso dice quel pane sono io, spiega quel segno. Quel pane non era semplicemente un di più di quei 5 pani d'orzo, no? Ma quel pane che voi avete mangiato ero io, sono io, perché io sono il pane appunto della vita. E mangiare, qui i termini usati vengono proprio usati di termini masticare, striturare con i denti, no? E bere anche il sangue, se ne parlerà dopo, no? Cosa significa masticare, eccetera? Significa appunto dare la propria adesione. Significa che quell'alimento io lo assimilo. E se lo assimilo divento ciò che mangio. E se divento ciò che mangio significa che come Gesù, no? Ho questo orientamento, no? Questo desiderio, cioè essere dono. Guardate che essere dono non significa dire sempre sì. Noi anche qui, no? Sempre sì. No, non è questo. Gesù non ha detto sempre sì, ai farisei spesso ha detto di no. Essere dono significa che qualsiasi cosa che io faccio, la faccio con un unico scopo, il bene dell'altro, non per diventare re. Gesù, non per me stesso, per dire che bravo, no? Lo faccio per il bene degli altri. Andiamo avanti. Se Gesù è il pane di vita, la cosa che se è vita e quindi è nutrimento per la vita, e se è questo perché Dio, la cosa che ci richiama in mente è il racconto della Genesi. Nel racconto della Genesi, dopo il peccato di Adamo ed Eva, che cosa era successo? Era successo che i due vengono scacciati dal paradiso e Dio ha messo dei cherubini con la spada folgorante a proteggere l'albero della vita, in modo tale che l'uomo non potesse più accedere all'albero della vita. Nel giardino, voi sapete, ce n'erano due di alberi, no? L'albero della conoscenza del bene e del male che l'uomo aveva acquistato. Acquistando questa conoscenza, del bene e del male, ironicamente, no? Dio dice è diventato come uno di noi, perde l'accesso all'albero della vita. Bene, se Gesù è quella vita, vuol dire che quei cherubini sono rimasti lì a fare la guardia dall'albero, no? E Dio ha trovato, aggirando se stesso quasi, no? Ha trovato un'altra strada, egli stesso manda dal cielo la vita, il nutrimento. Guardate che rovesciamento, no? Non più l'uomo deve andare all'albero, no? Ma l'uomo attinge direttamente da Dio. Manda Gesù che è la vita ed è la vita del mondo, è la vita dell'uomo. Quindi non solo con l'Eucaristia, diciamo così, no? Con quel pane che è l'Eucaristia, non solo è possibile accedere all'albero della vita, quello quasi è cancellato. C'è un di più enorme. Un di più enorme. Dio stesso me lo dà direttamente. Che cosa? La vita. La condizione, la sappiamo, è sempre quella di lavorare. Quel lavoro che dicevamo prima. Dio la parte sua la fa, è un lavoratore instancabile. No? E direttamente mi dà questo. E mi dà questo nutrimento. E questo è il nutrimento che dura per la vita eterna. Poi più avanti ci spiegherà che cos'è questa vita eterna, Giovanni. Andiamo più veloci, non arriviamo più se no. Vabbè, qui Gesù dice, voi mi avete visto di persona ma non credete, no? Chiaramente questo è rimprovero, no? Quante volte lo vediamo noi Gesù, I discepoli stavano sempre con Gesù, poi alla fine tutto questo discorso che abbiamo fatto e che lui ha fatto non ha conseguenze. Allora, il discorso procede, prima di leggere lì, leggiamo il brano. Versetto 39. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Bene, qui c'è una novità grandissima per Giovanni. La relazione tra il pane e la risurrezione. Vi ricordate quando abbiamo parlato di sinottici, là dicevamo che l'ultima cena spiegava gli eventi della croce che altrimenti no, davano il senso agli eventi della croce che sarebbero rimasti incomprensibili in qualche modo. Giovanni quasi salta questo passaggio, quasi lo salta, e lega direttamente il pane di vita alla risurrezione. Lo diciamo anche noi quando ricevamo l'Eucaristia, no? L'Eucaristia è il pane della vita, il pane della risurrezione, eccetera. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ora qui Gesù in Giovanni rifiuta categoricamente l'idea che a Marta e Maria, nel racconto di Lazzaro, quando Marta dice sì, lo so che risusciterà nell'ultimo giorno, Gesù dirà queste frasi, ma tu credi che io sono la risurrezione e la vita? Allora, che cos'è quest'ultimo giorno dove noi rimandiamo il tutto, no? Nella speranza che arrivi più lontano possibile? No? Che cos'è quest'ultimo giorno? Di quale ultimo giorno si tratta? L'ultimo giorno di cui parla Giovanni non è solo o semplicemente l'ultimo giorno della storia, ma è il giorno in cui la vita viene comunicata in modo definitivo agli uomini. E quando questo avviene? Storicamente questo avviene quando Gesù dona il suo spirito, perché lo spirito è vita. Quando viene donato lo spirito? Nel momento della croce. Quindi l'ultimo giorno è l'ultimo giorno, se volete, di Gesù. Quando Gesù muore in croce, e dona il suo spirito, quello spirito è fonte di risurrezione e di vita eterna. Quindi per Giovanni la risurrezione non è un fatto che dovrà avvenire e la vita eterna non è un fatto che dovrà avvenire. La risurrezione è oggi. Nel momento in cui accolgo questo dono dello Spirito, nel momento in cui aderisco, credo, usa queste parole, do la mia adesione a Gesù, ricevo questo Spirito che è Spirito di risurrezione e Spirito di vita eterna. E quindi io già vivo la risurrezione. E questa vita che io vivo è già vita eterna. Poi dopo la morte lo avremo in pienezza, eccetera, no? Questo Giovanni anche questo ci dice, no? Ma già adesso è possibile vivere il paradiso, detto in altri termini, con il dono dello Spirito. E il dono dello Spirito lo abbiamo appunto nel momento in cui, nell'ultimo giorno, il momento in cui Gesù, morendo sulla croce, fonde lo Spirito. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo è un elemento molto forte della teologia giovannea. Allora, quando parliamo dell'Eucaristia come fonte di risurrezione, non è che ci serve per dopo. Dopo la morte l'Eucaristia non esisterà più, come non ci sarà più la Sacra Scrittura. Qualcuno diceva, ci saranno i vescovi però, magari perché il sigillo rimane, no? Capite? Ci serve per oggi, perché oggi è la risurrezione. E questo è uno stile di vita, deve diventare un modo di vivere. Da cristiani deve diventare un modo di vivere. Allora i giudei si misero a mormorare, perché aveva detto, io sono il pane disceso dal cielo. La mormorazione chiaramente, questo l'abbiamo detto, la mormorazione significa resistenza all'opera di Dio, no? Il Papa ci insiste tantissimo, non mormorate, no? La mormorazione uccide, no? Le parole, perché? Perché qualsiasi tipo di mormorazione è una resistenza all'opera di Dio, questo mettiamocelo in testa, no? E tutto sommato hanno ragione. I farisei, scusate, i giudei, no? Hanno ragione. Perché? Perché dice, ma lui dice, io sono il pane disceso dal cielo, cioè sono quasi Dio, no? Ma lo conosciamo, suo padre e sua madre. Sappiamo i suoi trascorsi, sappiamo dove è nato, quello che ha fatto. Quindi, come fa a dire che è il pane disceso dal cielo? Come fa a farsi come Dio? Qual è il problema? Il problema è l'incarnazione. Il problema è l'umanità di Gesù. No, l'abbiamo accennato prima. Un Dio tra le nuvole è molto più comodo. Un qualcosa col quale io mi devo confrontare e che mi risponde, perché mi risponde nella scrittura, nei sacramenti, nella vita della Chiesa, diventa difficile, è più complicato. Allora anche qui Giovanni sottolinea molto il rapporto tra l'Eucaristia, come ha sottolineato la risurrezione, il rapporto di questo pane, il rapporto con l'Eucaristia, con l'incarnazione. Noi non andiamo a ricevere l'idea di Cristo, un ideale, ma una persona concreta in carne, e diremo ossa, carne e sangue. Ed è quella persona concreta che mi si presenta nel momento in cui il sacerdote mi dice il corpo di Cristo. Poi c'è anche tutta un'altra aggiunta, la vedremo in seguito, no? Il corpo mistico, perché non solo Cristo come incarnato, no? Ma veramente il corpo mistico. Però capite? Abbiamo a che fare, per Giovanni questo è fondamentale. L'incarnazione. Avevano ragione, conosciamo suo padre e sua madre. È proprio questo il punto. Non abbiamo a che fare con un'idea, no? ma con una persona che è una persona concreta. Il problema è questo, spesso, separiamo l'uomo da Dio. Non conoscono loro, noi, o non vogliono loro e noi, un Dio vicino. Dio sta bene in sacrestia, sta bene in chiesa, Dio sta bene addirittura nel tabernacolo. Purché non rompi tanto, uso questa parola perché c'è stato un libro scritto, Gesù il grande rompi. Ecco, lo conoscete, no? Purché non tanto, no? Allora è meglio che stia lì, quando mi serve io vado in chiesa. E invece l'incarnazione mi dice che Gesù sta fuori, sta sulle strade, e noi più lo chiudiamo lì e più ce lo ritroviamo fuori. E più andiamo in chiesa, no? Volendolo metterlo da parte, più rischiamo di non trovarci. Perché andiamo sempre a cercare un'idea, no? Ecco, questa idea dell'incarnazione, l'Eucaristia ci ributta sulle strade. Se è vero, quando alla fine si dice la messa è finita, andate in pace, mi dice meno male, mi sono levato questo impiccio, no? Si pensa, in realtà è finita, esatto, in realtà il peggio deve ancora venire, diremo, no? C'è da lavorare, adesso c'è da lavorare, ci siamo riposati, adesso c'è da lavorare. Quindi, se Cristo si è incarnato, significa che l'adesione a Cristo non è un qualche cosa di teorico, no? Ma presupposto appunto della fede ed essere dalla parte dell'uomo. Dalla parte dell'uomo. Chi si avvicina all'Eucaristia dichiara non solo di credere che quel pezzo di pane e quel vino è il corpo e il sangue di Cristo, no? Ma dichiara a se stesso, dice a se stesso di credere profondamente nell'uomo. Perché ogni uomo è profondamente amato da Dio. Perché quel pane è spezzato per ogni uomo, anche per Giuda. Questo l'abbiamo detto, andiamo velocemente verso la fine. Qui Gesù ribadisce il discorso del pane, però voglio andare verso la fine. Ecco qui. L'Eucaristia come sangue e carne di Gesù. Come può costui darci da mangiare la sua carne e il suo sangue? Gesù non risponderà mai a questa domanda. Non risponderà. Non andiamo a cercare quello che non ci appartiene. No, ecco qui l'atto di fede. Non risponderà a questa domanda. In tutto il brano Gesù insisterà sulla necessità di mangiare questa carne e questo sangue. E guardate qui la crudezza, carne e sangue, proprio per ribadire il fatto dell'incarnazione, proprio per ribadire quell'idea, quella certezza che non abbiamo a che fare con una dottrina, ma abbiamo a che fare con una persona molto, molto concreta. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È quello che abbiamo detto, no? Eucaristia e risurrezione si corrispondono, no? Dobbiamo avere questa coscienza. Nel momento in cui io ricevo l'Eucaristia, vivo da risorto, ma anche negli atteggiamenti, io non dico che bisogna mettersi a ballare, no, però anche negli atteggiamenti, vivo da risorto. Andiamo avanti e chiudiamo. La crisi, molti dei suoi discepoli dopo aver ascoltato dissero, questa parola è dura. Chi può comprenderla, chi può metterla in pratica? Comprenderla non con la testa, no, ma con la vita. Perché è dura? Perché loro, i discepoli anche, che cosa si aspettavano? Si aspettavano un Messia potente. Qualcuno rivoluzionava, no? Prima parlavo con una catechista, no? E si ci condividevamo, no, le difficoltà di una parrocchia, eccetera, no? Perché? Perché ci piacerebbe, no, che le cose fossero tutte belle, tutte realizzate, tutte fatte, come posso dire, no? E poi dice sì, però bisogna lavorare, comunque bisogna lavorare, bisogna darci da fare, no? E, nella certezza questa, no? Non abbiamo a che fare un qualche cosa che vuole la potenza, no? Assolutamente. Gesù non ha cercato la gloria umana né ce l'ha promessa. Seguire Lui significa rinunciare alle ambizioni umane, avere solo un'ambizione, quella di assomigliare sempre di più a Lui. E non è tanto per dire, no? Concretamente, quello che Lui ha fatto. E questo messaggio diventa esigente, perché quando non c'è troppa gratificazione, quando non ci sentiamo gratificati, diventa faticoso il cammino. Ma non solo in parrocchia, no? Anche a casa, con i figli, con il marito, con la moglie, eccetera, eccetera, con gli amici e via dicendo, no? Quindi c'è. E allora, ecco, lo spirito che dà la vita, la carne non serve a nulla. Le esigenze che vi ho esposto, quelle parole che Gesù ha detto, sono spirito e vita. Sembra quasi rimangiarsi tutto, no? Però prendiamolo per quello che significa. Se non facciamo questo, se non accettiamo questa difficoltà, quasi a dire, salvando la teologia che il sacramento in se stesso comunque è efficace, la carne, quel pane non serve a nulla se non scopriamo e accogliamo quello spirito che gli dà la vita. Rischia di riempire molto poco, no? Però capite, solo lo stomaco. Le esigenze che vi ho esposto sono spirito e vita, è quell'adesione a Cristo vista in quel modo che fa sì che quel pane diventi vita per me, perché è in se stesso vita, ma lo deve diventare per me. E allora, questo è quello che abbiamo detto, e allora ecco la domanda, e ci lasciamo con questa domanda. Detto tutto questo, volete andarvene anche voi? Perché questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Quando ci avviciniamo al corpo di Cristo e pensiamo a tutto questo, non ci tiriamo indietro per dire non ne sono degno. Non c'è scritto qui. C'è da rispondere a questa domanda. Ce ne vogliamo andare oppure vogliamo fare lo sforzo di aderire? Gesù non accetta compromessi, chiede adesione non a dottrine, chiede adesione alla sua persona, chiede l'adesione al fatto che Lui è la realizzazione del progetto che Dio ha su ciascuno di noi. E allora qui ognuno deve rispondere, e risponde nella propria coscienza. Pietro ha dato una risposta pubblica, la risposta l'ha data pubblica e a nome di tutti, e a nome della Chiesa, che Pietro dice: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Questa frase è ciò che la Chiesa crede. Questa frase è ciò che ognuno di noi deve far proprio. Ma ognuno deve rispondere personalmente a quella domanda. Grazie, e siamo stati molto lunghi.